Radio X presenta Cinematica. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana. Un programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Ma. Musica per cinema. Cinematica. Allora, una nuova voce e un nuovo programma sui 96.8 di Radio X. Da questa sera la voce è quella di Gianmarco Diana, l'avete sentito nella sigla. Il titolo è Cinematica perché è un programma che si occupa di musica appunto cinematica, che ha a che vedere con il cinema, e c'è anche un riferimento alla città di Cagliari che non guasta mai, perché questa è Cagliari Social Radio. E proprio in questa logica della radio fatta con il contributo delle migliori risorse creative di questa città, si colloca questo nuovo progetto di questo programma che parte da oggi. Gianmarco, di cosa parlerai nel tuo programma?
Hai già detto benissimo, e io per spiegare aggiungerei l'ipertesto che ho aggiunto al titolo Cinematica, ovvero suoni da e per il cinema. Cosa si intende da e per? Nel senso di, ovviamente, il riferimento principale sarà la musica da colonna sonora, quindi a tutte quelle musiche o canzoni che accompagnano le produzioni cinematografiche. Noi avremo un occhio di riguardo alle produzioni vintage, ma anche un occhio di attenzione alle attuali produzioni cinematografiche italiane e internazionali. Da il cinema, questo è il suono, quindi inteso come il suono, non solo la musica, ma anche ascolteremo dei dialoghi, faremo qualche approfondimento su alcuni attori, registi, quindi cercheremo di analizzare con un occhio critico ma anche divertito le produzioni del grande cinema italiano e internazionale dagli anni 50 a oggi. Ma anche per il cinema, perché? Perché ascolteremo anche una serie di musiche, di musicisti e di canzoni e di strumentali che in qualche modo possiedono una qualità cinematografica.
Nel senso che evocano immagini.
Esattamente, diciamo che fondamentalmente la musica evoca spesso, se non sempre, delle immagini. Quando questa musica viene applicata, infatti di musica applicata stiamo parlando, alle immagini o anche ad altro, può essere una lettura, può essere una mostra di scultura, una qualsiasi applicazione della musica a un'altra forma artistica, ecco che a noi in quel caso la musica interessa più del resto.
Benissimo, allora inizia oggi l'avventura di Cinematica. Io faccio un in bocca al lupo a Gianmarco e ovviamente auguro un felice ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio X. Questo programma andrà in onda, come tutti i programmi di Radio X, anche in replica il giovedì pomeriggio, la domenica sera, quindi avrete modo per ascoltarlo ovviamente anche attraverso il web, dove sarà presente come podcast a partire dal giorno dopo della prima trasmissione. Gianmarco, buon viaggio.
Grazie mille, crepi il lupo, e direi di partire immediatamente con i nostri contenuti. Quelli che possiamo definire adesso sono i suoni della musica da colonna sonora italiana della fine degli anni 50 e dei primi anni 60. Questo è un grandissimo, e diciamo che il titolo della composizione e del film dice tutto rispetto alle persone e ai personaggi di cui ci occuperemo, ovvero possiamo definirli quasi come i soliti ignoti.
Il suono del cool jazz.
importato dagli Stati Uniti da Piero Umiliani e la sua orchestra, tra i primissimi a dedicarsi al cinema con la musica jazz. Sicuramente il jazz è stata una delle prime influenze fondamentali sulla musica da film italiana, che per la prima volta nella fine degli anni 50 passa dalla tradizionale formazione classica e addirittura folk e popolare all'uso massiccio del jazz e di altri generi popolari, lo stesso pop, alcune tracce del primo rock and roll. Insomma, la musica da colonna sonora diventa un vero e proprio laboratorio dentro il quale testare i nuovi suoni. Ecco, la possibilità di innovare, di creare qualcosa di veramente particolare utilizzando le forme della settima arte. E sicuramente un altro grandissimo compositore italiano, un pochino meno conosciuto di altri grossi nomi, ma che in realtà ha avuto una grossissima produzione e uno standard altissimo di colonne sonore, è il maestro Francesco De Masi, che insieme al grandissimo Alessandro Alessandroni, intestatario del più grande coro di colonne sonore legato alla produzione italiana degli anni 60, ovvero i Cantori Moderni, insieme i due hanno creato alcune delle musiche più interessanti e particolari per sottogeneri cinematografici che negli anni 60 esplosero, diciamo, dopo il grande successo di alcuni capostipiti su tutti James Bond. Si cominciarono a creare una serie di piccoli supereroi o agenti segreti all'italiana, dalle sigle improbabili e dalle formazioni ancora più incredibili. Uno di loro, per esempio, era l'agente Derrick, che in colpo maestro al servizio di sua maestà britannica cercava di risolvere inghippi internazionali. Suono delle colonne sonore italiane. Francesco De Masi, colpo maestro al servizio di sua maestà britannica, il tema di Londra. Era d'uso in quel periodo fare delle coproduzioni tra alcuni paesi, in particolare Italia, Francia, Spagna, Inghilterra collaboravano tantissimo per queste piccole produzioni internazionali che poi venivano distribuite appunto in tutto il mondo, impiegando maestranze di volta in volta coinvolte dai diversi paesi. Molto spesso i musicisti, il più delle volte, erano quelli italiani, che, voglio dire, avevano sicuramente una nomea e un modo di scrivere la musica veramente incredibile. Qui sentiamo accenni del suono coevo di compositori come Henry Mancini, con grosse sezioni fiati a ricamare il tema. Sentiamo la tromba di solisti importanti come Oscar Valdambrini o il sassofono di Gianni Basso, voglio dire, le voci di Alessandro Alessandroni, di Giulia Spagnuolo, tutta una serie di personaggi che imparerete a conoscere qui sulle frequenze di Radio X e all'interno di Cinematica in particolare. Un altro grosso nome coinvolto nelle colonne sonore italiane è sicuramente quello che voi tutti conoscete, legato a un famoso programma televisivo che era La Corrida, ma che in passato ci ha regalato perle come questa.
Thank you.
il suono del Wurlitzer elettrico del maestro Roberto Pregadio, incredibilmente a suo agio, con musiche legate a filmetti e alle commediacce zozze italiane degli anni 70, così come nell'ambito della musica del programma televisivo La Corrida, così come nell'ambito di musica classica o per Natale. Tanti di questi compositori italiani hanno dato tantissimo in tanti ambiti diversi. Un altro ambito fondamentale della musica di cui stiamo trattando è sicuramente la cosiddetta library music, ovvero quelle musiche strumentali, il più delle volte registrate, pre-registrate da una serie di combo, di artisti solisti o di orchestre, e che poi venivano in qualche modo immagazzinate e utilizzate come musica di commento per serie televisive, sceneggiati, telegiornali, vere e proprie produzioni cinematografiche. Tra questi, ancora una volta in Italia, i nomi maggiori sono coinvolti anche in questo tipo di operazioni di library music, e anche nomi eccellenti del jazz italiano. Uno, ad esempio, è stato Sandro Brugnolini, che si è dedicato alla musica, alla scrittura e all'esecuzione di musica per commento, anche per film veramente infimi come Fantabulous. La negritudine della voce di Wes, addirittura, un cantante americano che si era trasferito in Italia negli anni 60 ed era ormai diventato molto importante tra gli artisti pop, è spesso coinvolto nel giro delle colonne sonore italiane da artisti come Armando Trovaglioli, Piero Umiliani e in questo caso Sandro Brugnolini per questa sigla incredibile di Fantabulous. Una cosa incredibile questo pezzo qua, le suggestioni del jazz, del pop, del beat, la negritudine, il rhythm and blues alla James Brown, stacchi latinoamericani, era questo il vero suono delle colonne sonore italiane, una capacità totale di contaminare il suono, veramente, veramente incredibile. E appunto questi dischi di sonorizzazione, che poi sono diventati negli anni per i collezionisti una vera e propria manna dal cielo, perché oggi avere dei dischi originali, trovare dei dischi originali di questo tipo, prime stampe, uniche stampe, a volte addirittura stampati ed esclusivamente per uso lavorativo interno, quindi esclusivamente per un uso radio televisivo, per chi riesce ad accaparrarseli oggi negli anni 2000 sono veramente botte incredibili. Alcune volte riusciamo ad accaparrarci vinile, altre volte ci accontentiamo semplicemente del fatto che queste musiche siano in nostro possesso anche attraverso un buon giro di ristampe presente sia tra le case discografiche che su internet. Una casa discografica veramente efficiente e altamente attiva tuttora è il catalogo della CAM, le vecchie edizioni Campi italiane, che hanno sfornato negli anni una serie di dischi personalizzazioni con dentro i migliori nomi della musica italiana, tra gli altri il recentemente scomparso Gianni Ferri. E come vedete è sempre il jazz a fare da padrona in questi primi tempi. Il jazz, ripeto, fu il modo, le colonne sonore e la musica da film furono il modo principale perché il jazz si diffondesse nel nostro paese attraverso i primi prime movers della scena, che non a caso sono diventati poi, la maggior parte direi, compositori influenti di colonne sonore. Gente come Piero Umiliani, gente come Piero Piccioni, lo stesso Morricone, Nino Rota, che per primo, forse davvero per primo, in tempi non sospetti, nei primi anni 50 ancora, cominciò a modificare la propria musica in senso meno classico e meno popolare e inserendo sempre più parti di jazz. E dopo Gianni Ferrio, un altro che sicuramente è stato tra i prime movers della musica italiana e delle colonne sonore e del jazz, colonna sonora per uno splendido film di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, del 1958, questo è Il Vedovo.
Marchese, lo sa che scherzo mi hanno fatto quei gamberetti che abbiamo mangiato ieri sera a Ronchetto delle Rane?
Vi hanno fatto male?
No, mi hanno fatto fare un sogno.
In bianco e nero o a colori?
A colori, io sogno sempre a colori.
E che sogno ha fatto, commendatore?
Ho sognato che ero rimasto vedovo.
Ah, sognato che era morta la sua...
Sì, mia moglie. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese, e alla mia sinistra Padre Agostino.
Perbacco, ricorda tutti i dettagli.
Sì, come fosse adesso.
E nel sogno ho provato dolore?
No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo.
Rideva.
Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca. Tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse Padre Agostino, e invece mi sono svegliato nel mio letto. Era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti? Ridi nel sonno.
Ed ecco appunto il dialogo originale dal film di Alberto Sordi, di cui abbiamo appena sentito il tema principale, Il Vedovo. Esilarante Alberto Sordi, soprattutto in queste prime commedie in cui tratteggiava, diciamo, una figura di un italiano che, se vogliamo, non è neanche cambiata troppo. Devo dire che quando mi capita tuttora di rivedere questi classici di Sordi, soprattutto il primo Sordi, Il Boom, Il Vedovo, Il Marito, tutti questi film in cui ad Albertone veniva affidato il ruolo dell'italiano maledetto e che pensa semplicemente a fare soldi e a poter portare a casa la propria pagnotta. Sicuramente musicalmente, come abbiamo detto, Trovajoli, Piccioni, Umiliani, Rota furono tra i primi a portare il jazz nella musica da film, ma l'esempio al quale tutti i compositori italiani guardavano, senza dubbio nelle loro stesse parole, quello del grandissimo Elmer Bernstein. Suono pieno e violento della sezione fiati di Elmer Bernstein, dell'orchestra di Elmer Bernstein. Questa è la colonna sonora dell'Uomo dal Braccio d'Oro, The Man with the Golden Arm, un film prodotto nel 1955 negli Stati Uniti, con addirittura la presenza di un ottimo Frank Sinatra nel ruolo di Frankie Machine, un batterista jazz eroinomane. E proprio attraverso la trama piuttosto noir e gangster del film, che in qualche modo viene sdoganato il suono del cosiddetto crime jazz, viene appunto definito così, il suono del crime jazz, il jazz criminale. Ogni volta che sullo schermo arriveranno noir contraddistinti dal personaggio del gangster violento, dalla dark lady sensuale e dello stupido di turno che viene fregato, sicuramente sentiremo un commento musicale di questo tipo: grosse sezioni di ottoni, trombe soliste, pianoforti, batteria con le spazzole, il meglio dei musicisti della West Coast americana coinvolti nelle session. Ripeto, questo fu l'esempio sul quale anche in Italia vennero modellati i nuovi modi di lavorare sulle colonne sonore. Il suono del boogie, del rock and roll, del jazz, questo è quello che va a terminare nel suono delle colonne sonore anche americane. Ma tornando in Italia, non possiamo non invece soffermarci su uno dei principali e attualmente compositori più famosi italiani nel mondo, attualmente tra i viventi, per fortuna è ancora tra noi, il grandissimo Ennio Morricone. Ennio Morricone non ha bisogno di tante presentazioni, e sappiamo anche che parallelamente all'attività di compositore per le colonne sonore, Morricone è sempre andato avanti per la sua strada, componendo anche musica classica, musica contemporanea e concreta, insomma un personaggio, un musicista tutto tondo che non si è mai lasciato, come dire, andare semplicemente o dedicare in una sola direzione. Sappiamo anche dalle sue molteplici dichiarazioni che non è sicuramente la parte legata al grande successo per i film della trilogia del dollaro, ad esempio, o peggio per alcuni B-movies, per i quali alcuni centinaia di B-movies per i quali spesso in coppia col fido Bruno Nicolai ha lavorato alla composizione delle musiche. Non ama ricordare questo Morricone, non è per questo che ama essere ricordato, ma come si può non pensare al fatto che è proprio in quell'ambito che il maestro, soprattutto all'inizio della sua carriera, che come dire in qualche modo splittava tra arrangiatore di musica leggera italiana per personaggi come Gianni Morandi o Gianni Meccia e compositore per la musica da film che in quel momento stava cominciando a comporre, e che con Sergio Leone raggiunge in qualche modo e fissa in qualche modo da subito uno standard legato anche alla particolare strumentazione che Ennio Morricone introduce nell'uso delle proprie colonne sonore. Per qualche dollaro in più, 1965, Ennio Morricone. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo. E tanti sono, questa è la trilogia del dollaro, ma tanti sono i film che con Sergio Leone e non poi Ennio Morricone ha musicato. Mi riferivo prima alla strumentazione, alle grandi innovazioni dal punto di vista stilistico che Morricone introduce nelle sue colonne sonore. Questo è un esempio perfettamente calzante. Accanto al lumarranzanu, lo strumento tradizionale siciliano detto scacciapensieri, Morricone introduce il fischio del grandissimo Alessandro Alessandroni. Morricone introduce poi l'accompagnamento delle campane tubolari, che poi rimarranno un marchio caratteristico del maestro, e soprattutto introduce una cosa che fino a quel momento non era stata sicuramente utilizzata in questo modo. Mi riferisco all'uso della chitarra elettrica nelle colonne sonore western del maestro, che in quel momento diciamo che fissa un vero e proprio standard esecutivo per quanto riguarda i chitarristi. Da quel momento non ci sarà chitarrista che non cercherà di replicare lo stile twanging e riverberato del maestro Morricone. Un eco è uno stile che tuttora permangono, se tanto è vero che vengono pubblicate vere e proprie collezioni dal titolo For a Few Guitars More, ad esempio, dove il meglio dei gruppi surf, di musica surf strumentale internazionali, dedicano il loro tributo al maestro. Per esempio, le Pistole non discutono. La musica di Morricone diede vita in qualche modo alla pazzia, alla cosiddetta surf craziness. Tantissimi chitarristi applicarono il suono riverberato alle loro chitarre e l'atmosfera western divenne una delle predilette dai gruppi che praticavano la surf music. E questo vale ancora adesso, se è vero che The Penetrators, il gruppo che stiamo ascoltando, hanno un suono tipicamente morriconiano. Ne sa due righe anche il signor Quentin Tarantino, ad esempio, che è stato tra i primi negli anni 90 a riprendere la tendenza alla costruzione di colonne sonore come vere e proprie compilation, tendenza che cominciò con Le Iene e che forse venne portata poi a magnificenza con Pulp Fiction, una delle migliori colonne sonore dal punto di vista compilatorio, mettendo insieme il meglio della surf music americana, il meglio del soul americano e alcuni esponenti anche del rockabilly, insomma musiche oscure che in qualche modo Tarantino ha contribuito a riportare in auge. Il surf è sicuramente una di quelle. Il maestro Morricone è un altro dei tanti maestri italiani che il maestro Tarantino, come dire, omaggia nelle sue pellicole. Sono ben note anche le diatribe tra lui e il maestro, che più volte fu cercato di coinvolgere Tarantino cercò più volte di coinvolgere il maestro nella composizione di una colonna sonora originale, ma in qualche modo il maestro ha sempre rimbalzato la richiesta di Tarantino e probabilmente non si capisce se per una questione di stima, anche perché poi pare non esserci questo problema, visto che poi Morricone si esprime sempre molto positivamente sui film, però altrettanto invece non fa per quanto riguarda il suono dei film di Tarantino, perché lui non ritiene che, come dice il maestro Morricone, la cozzaglia di canzoni possa valere come una colonna sonora composta appositamente e musicalmente per un certo film. Un altro personaggio di cui ci occuperemo spesso qui sulle colonne di Cinematica è il maestro Lalo Schifrin. Più accorti di voi avranno riconosciuto il suono di questa colonna sonora. Eccolo in particolare, il suono di questo strumento capace di dare delle vibrazioni incredibili e di riportarci con la mente immediatamente a un anno preciso, il 65-66, perché quello è l'anno della composizione delle musiche da parte di Lalo Schifrin per una delle serie televisive più famose di tutti i tempi, Mission Impossible. Ho evitato per ora di ascoltare il classico tema iniziale, che fa sempre, come dire, spettacolo e che non avremo difficoltà ad ascoltare nelle prossime puntate, ma in questo caso ho preferito partire dalla musica composta per The Danube Incident, uno degli episodi della serie televisiva in oggetto, perché per introdurre un altro dei temi che affronteremo in questa trasmissione, ovvero la capacità da parte di musicisti attuali, di gruppi attuali, band e musicisti attuali, di riscoprire, in qualche modo rincorporare la musica di questi grandi eroi del passato, nella loro musica. È impossibile ascoltare The Danube Incident di Lalo Schifrin e non pensare a questa. Nobody loves me. It's true. Portishead, Sour Times, il singolo che presentò i Portishead al mondo nel 94. Io rimasi folgorato di fronte alla TV davanti al video di questa canzone. Il video, la musica, il suono, il riconoscimento immediato del campionamento di Lalo Schifrin, appunto, da The Danube Incident. E l'atmosfera legata a compositori come Schifrin, Morricone, a cantautori come Scott Walker, ma anche alla musica tedesca degli anni 70, le colonne sonore inglesi e italiane. Questi sono i suoni che in qualche modo hanno sempre ispirato per espresse affermazioni di Geoff Barrow o di Beth e dello stesso Adrian Hatley, ovvero il trio di musicisti, autori e produttori e cantante che compongono i Portishead, una delle band più sicuramente importanti della recente musica inglese. Ecco, questo per spiegare come in qualche modo, in un gioco anche interessante di cortocircuito, i musicisti di cui ci stiamo occupando diventano in qualche modo immortali, perché nel momento in cui le loro musiche, le loro colonne sonore non sono magari più recepite, non sono più stampate sul mercato o in qualche modo non vengono più ad attirare l'attenzione, se non di pochi collezionisti e appassionati di questo genere di musica, non pochi a dire la verità, visto che online è possibile trovare delle communities molto interessanti, però questo magari è un modo per rendere la loro musica immortale. Basta un campionamento importante in un brano come questo dei Portishead, che non sono sicuramente gli unici a eseguire operazioni di questo tipo, e tanti ne ascolteremo nelle prossime puntate di Cinematica, per regalare al compositore la gioia della immortalità.
Bardot, una donna imprevedibile. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des viens avec moi par-dessus le building, ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais, et ça fait
gli anni 60 in Italia, un periodo in cui a registrare gli spot televisivi venivano per il Crodino, venivano personaggi come Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot. Che tristezza se paragonati all'attuale panorama televisivo.
Natura bionda, inconfondibile. Questo è il successo di Brigitte Bardot. Anche Crodino
ha una natura bionda.
E con questo direi che abbiamo avuto anche il nostro angolo di spot commerciale, certo, magari di un marchio che tuttora esiste, utilizzando, come dire, degli spot un pochino più vintage. Questo era lo spot che appunto sulla base dopo l'uscita del disco Color Café di Serge Gainsbourg, gli italiani applicarono lo spot di quella musica a base di buff, bow, pong, quindi tutto un gergo di tipo fumettistico sulla bocca di Brigitte Bardot, allo spot e al commercial di questo crodino. Ma come dire, anche da quel punto di vista i tempi sono cambiati, la televisione e la radio è cambiata, ma noi, ripeto, senza chiuderci in un angolo di pura nostalgia, cercheremo però di rivivere in maniera interessante, o quantomeno applicandola anche al presente, le meraviglie, le memorabilie del passato. Adesso ci avviciniamo alla chiusura di questa prima puntata di Cinematica, in cui in qualche modo stiamo saltando di palo in frasca, ma questo sarà anche un po' lo stile della trasmissione, nel senso decideremo di volta in volta se fare delle monografiche, dedicare degli approfondimenti o semplicemente saltare di palo in frasca come stiamo facendo adesso, sulla base anche di suggestioni e di qualche ponte che viene creato dai musicisti, dalla musica, dal cinema, eccetera eccetera. Un angolo che sicuramente vorrei continuare ad approfondire in questa trasmissione è un angolo che riguarda musiche molto legate a quelle di cui stiamo parlando, quindi sempre prodotte tra la fine degli anni 60, in questo caso i primi anni 70, in questo caso in un paese che da sempre ci affascina, che è quello del Giappone. Il Giappone, che da noi in Italia è famoso soprattutto per una cosa, i cartoni animati. È impossibile dire, soprattutto per quelli della mia generazione, classe 73, che i cartoni animati giapponesi non ci abbiano cambiato la vita. Parlo dei primi manga e anime originali che giravano in Italia con grandissimo successo, a parte quelli legati ai robot e alle varie battaglie spaziali. Ce n'era uno che io credo, sfido qualsiasi ragazzo della mia età a non essere stato conquistato a suo tempo da uno dei cartoni animati più violenti e interessanti della storia, che si chiamava Uomo Tigre. I più attenti di voi avranno riconosciuto immediatamente il tema dell'Uomo Tigre, ecco, quello che continua a scorrere anche sotto di noi. Si tratta ovviamente delle musiche originali composte dal compositore Shinsuke Kikuchi, che è uno dei più grandi compositori giapponesi di colonne sonore di musica da film, che avremo spesso occasione di ascoltare sulle colonne di Cinematica, che in qualche modo si ricollega perfettamente anche al discorso che facevamo all'inizio, ovvero sulla capacità di ispirazione che la musica di Ennio Morricone per i film western, per gli spaghetti western di Sergio Leone, l'impatto e l'incredibile ispirazione che ebbero su musicisti di tutto il mondo. Lo stesso Kikuchi ebbe a dichiarare che la musica di Morricone per quei film cambiò radicalmente il suo modo di vedere la musica e di comporre. Sentite la strumentazione, sentite le trombe, sentite l'armonica, sentite le chitarre elettriche. Il suono che Kikuchi scelse per l'Uomo Tigre è sicuramente di stampo fortemente morriconiano. Bene, allora ci avviamo in conclusione di questa prima puntata di Cinematica e siamo pronti a, partire per questo viaggio incredibile. Ringrazio ancora una volta Sergio Benoni e Radio X per l'occasione che mi stanno dando e ci ritroveremo ogni mercoledì alle ore 22 per la messa in onda di questa trasmissione, e la potremo riascoltare il giovedì alle 15 e la domenica alle 20. Mi raccomando, state con noi e spargete il verbo. Ogni mercoledì vi aspetteremo con Cinematica. Grazie da parte di Gianmarco Diana, alla prossima. Avete ascoltato Cinematica. Suoni da e per il cinema. un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano.
Un programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar, musica per cinema.